Quindi questa vicenda ucraina e questo sconfinamento ucraino mi sembra una vicenda veramente clamorosa, e ha fatto molto 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 bene secondo me Repubblica e La Stampa a darne il giusto rilievo. Vediamo se, ma dovrebbe andare bene così a questo punto. Aspettate, eccolo qua. E quindi questa vicenda mi sembra quella che meritava, soprattutto in questo momento drammatico di tensioni internazionali, la vera grande novità della giornata. Quindi la guerra in Ucraina che prende, o meglio che passa in Russia, e passa di qualità. Invece, tra l'altro c'è una cosa bellissima, non c'entra con queste grandi cose internazionali, però ve la devo dire subito. Beh, questa fantastica intervista a Zanatta, voi direte chi è? È il proprietario di Tecnica, una importante azienda trevigiana, ma la cosa straordinaria è che Zanatta è quello che si inventò i moon boot, e non perché vide come tutti di quella sua età nel 1969 l'allunaggio e le scarpe di Armstrong, ma perché lo vide in un manifesto a ottobre, quando andò in America per vendere le sue scarpe, vide questo manifesto, dice sono stupendi, iniziò a disegnarlo su delle prototipi di cartone e fece questa straordinaria invenzione che portò nel 1980 a 1 milione di moon boot venduti. Una cosa che potete immaginare è favolosa. Questo 1 milione di moon boot venduti portarono poi la sua azienda a diventare un'icona pazzesca, e lui è uno che ha detto ha sempre lavorato, adesso dice altre cose molto interessanti questo Zanatta. Ovviamente provano a chiedergli della politica, lui si tira fuori da ogni commento della politica. Perché ha avuto successo il moon boot? Perché era un prodotto semplice, così dice il numero uno della Tecnica. Però andiamo sulle altre cose fondamentali. Il Corriere della Sera decide di aprire sull'approvazione ieri del decreto carceri, assunzioni, possibilità per i tossicodipendenti che non hanno fatto dei reati pazzeschi di poter scontare sotto controllo le pene a casa. Ma lì succede che c'è un ordine del giorno di Costa, il grandissimo Costa, che fa parte dell'opposizione, ma è l'uomo più garantista che voi possiate immaginare con intelligenza, che dice ragazzi però dobbiamo cercare di evitare che vadano in carcerazione cautelare, il 25% dei carcerati oggi è in carcere prima della prima sentenza o della sentenza definitiva, quelli che non reiterano o non rischiano di reiterare lo stesso reato per il quale dovrebbero stare in carcere. Beh, insomma è una cosa di buonsenso. Poi c'era Nordio che stava dalla Meloni e non stava lì in Parlamento, grande bagarre alla Camera per l'approvazione di questa legge, ma la sostanza è che è stata approvata, anche se non è che risolverà sicuramente le questioni delle carceri, che resta un problema fenomenale. L'altra grande questione è che si è intersecata con questa roba della giustizia, è un tweet sempre dell'enorme Costa che diceva ragazzi ma com'è possibile che sono 28 giorni che è stato approvato il disegno di legge Nordio, la legge Nordio che abolisce l'abuso d'ufficio, e non è stato ancora firmato, non è ancora presente in Gazzetta Ufficiale. Oggi Olivo sulla Stampa in un retroscena ci spiega che potrebbero esserci alcuni motivi, nonostante poi il Colle forse possa essere un po' nervoso rispetto a questa legge. Il primo motivo è che ha fatto un sacco di visite di Stato in giro per il mondo, è stato in Brasile, è stato in Francia, abbiamo visto, si è pure preso una bella pioggia in testa, e poi dice in realtà c'è un'altra storia, e cioè quella che lui stava aspettando l'approvazione del decreto carceri, nel quale c'era l'introduzione di un reato sostitutivo dell'abuso d'ufficio che avrebbe colmato una certa lacuna legislativa che si sarebbe venuta a creare. Questo dice il retroscena, mi sembra molto ben costruito da Olivo. Quindi la guerra in Ucraina, l'approvazione del decreto legge, e poi ci sono le questioni internazionali. Vi segnalo un articolo stupendo, stupendo di Assia Dayan sulla Stampa. Dovete proprio andare dentro il giornale per poterlo leggere. La Dayan, che scrive bene e che dice cose controcorrente, dice: beh, insomma, intanto questa vicenda di Zaki che dice che gli israeliani sono una specie demoniaca, poi dice, si è profuso in mille scuse, ha detto che è colpa del social manager. Già l'idea che, io capisco San Giuliano che dice le cazzate e dice che è il social manager, ma Zaki che abbia un social manager è come se io c'ho la corona, Cioè, è la stessa identica cosa. È come se io fossi Nadal. Allora, Porro gioca come Nadal? Sì. E allora Zaki può avere un assistente. Cioè, queste sono le due cose che nel novero delle cose che possono avvenire nel mondo normale. Zaki c'ha un assistente che gli scrive un social media manager che gli scrive una roba sulla cosa più importante che ci sia. Cioè, se io vado a fare il torneino della campagna con il mio amico Fabio e Rodrigo, quando vado a fare questo cazzo di torneino con Andrea, cosa succede? Che gioco come Nadal. Beh, ragazzi, non ci crede nessuno, no? Ci crede qualcuno che abbia un social manager? Ma questa è un'annotazione che faccio io. È molto più intelligente e delicata la Diane su questa cosa, che però non fa meno di puntualizzare come questo qui abbia detto questa roba qui. Ma la cosa bellissima che dice, tutti quelli che dicono dal fiume al mare, tutti questi slogan, una ricerca del Wall Street Journal su 250 studenti ha evidenziato, siete d'accordo su questa frase? Il 98% sì. Questa frase tremenda, tremenda, perché vuol dire l'isolazione, la morte di Israele, questa frase è tremenda, poi gli è stato chiesto, ma tu sai qual è il mare? Sai qual è il fiume? Non lo sanno! Pensavano che Arafat fosse il presidente di Israele! Cazzo! Il punto fondamentale che dice la Dayan, questi parlano per dire, dare fiato alle trombe e darlo in maniera, diciamo, assurda, sono coglioni vittime della propaganda dei terroristi. Non mi stupisce questa cosa. La Dayan si stupisce, chi ha vissuto un po' l'Italia degli anni 70, immagino che la Dayan sia molto più giovane, si ricorda bene la follia, diciamo, filoterrorista di quegli anni. Nel frattempo ci sono questioni finanziarie. Giorgetti dice non si fanno extra profitti, cioè tasse sugli extra profitti, su questo va bene, dice, però le banche ci potrebbero un po' aiutare. E c'ha un'idea perversa, mostruosa, anche se ha più senso rispetto alla tassa di extra profitti, è una minchia. Chiedere aiuto a un settore economico un po' regolato e che è sempre stato difeso anche dal pubblico, cioè non esattamente privato come le banche, anche se sono private sostanzialmente, però stanno in quella via di mezzo per cui ad esempio è difficile che possano fallire perché le banche non falliscono, gli stati li aiutano sempre. Beh, insomma, dice, potrebbero lo Stato obbligare le banche a riconoscere interessi attivi su tutti i depositi dei conti correnti, quindi farebbe felice tutti gli italiani, e avendo goduto degli interessi sul conto corrente, su quegli interessi, sapete, si paga il 27% del capital gain sugli interessi, la plusvalenza sugli interessi. Quindi lo Stato, se obbliga le banche a darci a noi gli interessi, incasserebbe dei soldi. In questa maniera non si tratterebbe di un extra profitto, ma semplicemente di una micidiale operazione di redistribuzione del reddito imposta dall'alto. Giusto o sbagliato che sia, è certamente molto meglio che fare come fece l'extra profitto la volta scorsa. Il Sole 24 Ore, che è il giornale degli industriali, ma è anche il giornale delle banche, evidentemente, che cosa dice? Nelle ultime semestrali le banche hanno fatto profitti enormi, 13 miliardi, io sono contento per loro. Il punto è che di questi 13 miliardi hanno pagato 5,2 miliardi di imposte sul reddito, e mette le mani avanti, giustamente, guardate che le banche pagano un sacco di tasse sul reddito in ogni caso. Insomma, su questo bisognerebbe forse ragionarci. L'altra vicenda pazzesca che riguarda le banche, e questa volta obbligate alla Banca Centrale Europea e dal coglionismo degli uomini della finanza, che è pari talvolta a quello di Macron, cosa fanno? Hanno deciso di fare questi cosiddetti mutui verdi, per i quali alla fine cosa succederà? Che il morto di fame che vuole comprarsi la casa, ve l'abbiamo detto mille volte nella bugia verde, siccome comprerà una casa che non sarà così verde come il suo vicino di casa più ricco, anzi il suo probabile vicino di quartiere o di altro quartiere, cosa succede? Chi ha meno soldi avrà le case meno verdi e pagherà di più i mutui, addirittura il 43% in più, rischia 43.000 euro in più, secondo una bella analisi fatta da Tobia Di Stefano sulla verità. Per esempio, i costi di istruttoria, se hai una casa verde, non le fai. Ma vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? Questa è la ingiustizia più ingiustizia che si possa pensare. Saluti dal portico della taverna, sempre presente, grandissima la taverna del marinaio. Hanno introdotto la tassa piatta, ve lo ricorderete, il governo Renzi, per attirare stranieri miliardari sui redditi che loro hanno fatto nel passato, mentre quelli che fanno in Italia sono tassati come tutti gli altri. Questo governo ha deciso di aumentarla da 100.000 a 200.000 euro, secondo me è una stronzata gigantesca. Questa cosa la spiega anche il Sole, perché dice proprio in questo momento in cui ci sono tante persone che vorrebbero scappare dall'Inghilterra perché gli hanno tolto tutte le agevolazioni fiscali, è un'operazione di marketing folle fare questa cosa. Poi per quanti soldi? Calcolate che 1.136 miliardari che sono arrivati in Italia hanno pagato con i 100.000 254 milioni di euro. Se dovessero raddoppiare questi soldi sono 500 milioni di euro, non pochissimo, ma insomma non si tratta, è molto più grande l'indotto che fa un paese come l'Italia se arrivano 1.000 miliardari in più. Ma questa cosa faglielo capire. Fantastico oggi Italia Oggi, Magnaschi è sempre il come dispensatore di piccole perle, il direttore di Italia Oggi, racconta in 20 righe cosa è successo. La metropolitana 4 di Milano, a Milano ci sono 4 metropolitane, quella che va da Linate a San Babila, favolosa, 20 minuti e sembra di stare in un altro mondo, verrà ampliata, ed era già previsto, in anticipo rispetto a quanto si era stato detto, cioè a settembre. Questa cosa esce su un sito. I commenti a questo sito, dice Magnaschi, sono per il 98% dei casi negativi. Ah, invece di investire su questo dovete andare in bicicletta. La mobilità green, oppure dovete investire al sud, tutte minchiate. Però cosa è la legge che porta a casa Magnaschi? Sui social scrivono sempre e solo quelli che vogliono spargere veleno. Spesso viene anche sul mio sito nicolaporo.it. Io ho dei contributori che si offendono perché dicono: ah, Madonna, ma chi è che e i tuoi commentatori sono tremendi? Non è che sono tremendi, quelli che spesso sono più incentivati a scrivere, anche se non tutti per la verità, più che il dibattito vogliono l'insulto. Fa parte dei social. Dobbiamo comprenderlo. Altri invece vogliono dare un elemento in più per il dibattito e, e quelli sono da noi i benvenuti. Conte e Fratoianni si sono visti con la Schlein ieri in una girandola di incontri dell'ultima seduta al Parlamento prima dell'estate, che si meritano anche loro, e pare che si siano messi d'accordo a non volere Renzi, o noi o Renzi, non dicono esattamente così, ma dicono che non vogliono Renzi. Tra l'altro, invece, il fatto la vede completamente diversa, e cioè dice che la Schlein e Fratoianni starebbero facendo pressione su Conte per entrare nel campo largo. Insomma, Repubblica dice che Sinistra e Conte non vogliono Renzi. Il fatto che il giornale di Conte dice che invece la sinistra, non quella di Renzi, stanno facendo ca carte 48 per portarsi Conte all'interno del suo gruppo. C'è da dire che Conte porta ancora 14-15% di voti, Renzi non porta tutti quei voti, si è visto alle ultime europee. Devo dire che è molto divertente oggi Tommaso Rodano sul Fatto Quotidiano che dice Renzi e i giornalisti è di nuovo amore. È quello che abbiamo un po' notato. Ieri c'è un'intervista al Quotidiano Nazionale. E poi Corriere della Sera che intervista un giorno sì, un giorno no, e poi Repubblica che intervista un giorno sì, un giorno no. Dice in genere, dice Rodano, queste cose le si fa quando Renzi fa cadere un governo. In questo caso lo si fa perché ha fatto una conversione a U, aggiungo io, cosa che non dice Rodano: se uno va nella pattuglia di sinistra, immediatamente diventa un mito per i giornalisti italiani. Mattia Feltri sul Feltrino fa un ragionamento sull'intervista fatta ieri di Boccia, che non vi ho neanche citato perché parlava dell'autonomia differenziata, e diceva la stessa cosa di sempre, cioè che con l'autonomia differenziata e Meloni e compagni vogliono spaccare l'Italia. Come si dice, Mattia Feltri fa toc toc, ma siete esagerando, ma pensate che ci sia complotto, che Tajani, Salvini, Renzi, scusatemi Renzi, Meloni si siano messi a tavolino come spacchiamo l'Italia, ma la governano, ma provo a spaccare l'Italia, mi sembra una cosa un po' assurda, insomma è l'idea di un complotto, che è una cosa che ci fa sempre ridere. Elisabetta, Nick, la ghirlanda di benvenuto? No, non l'ho ricevuta la ghirlanda di benvenuto qua alle Hawaii, devo dire la verità, neanche il fiorellino che mi sarei potuto mettere qua. Sì, ho visitato Emiliano Bosco, il mausoleo di Pearl Harbor, e oggi ho perso a Pearl Harbor la mia Osmo 3. Ovviamente, poi, altra cosa favolosa, vado sul sito di Pearl Harbor e vedo se c'è un numero. Non c'è un numero, e come fanno gli americani? Ma guarda che non è che non c'è un numero perché mi stai sui coglioni, non c'è un numero non perché io non ami le persone che sono venute da noi, ma perché è più semplice scrivere una mail. Ho provato a scrivere una mail per chiedergli, ho perso, io so dove l'ho persa, in quanto sono coglione averla persa. Evidentemente nessuno mi ha risposto ancora, spero ancora. Domani e vedremo se sarà una giornata più fortunata. Ho qualche dubbio, non sono più in Giappone dove ti rincorrevano se lasciavi il portafoglio nel ristorante. Detto questo, dice Feltrino, così come i complotti non ci sono della Meloni, eccetera, sotto me differenziata, neanche il complotto gender alle Olimpiadi. Ragazzi, voi di destra esagerate, tutti alla ricerca del complotto. Cos'è che dice? Beh, insomma, invece il giornale punta su una cosa seria, perché in politica è sempre più interessante vedere quando tu risolvi una situazione che sta morendo, piuttosto che prevenire la morte. E devo dire la verità che questo fatto che gli sbarchi, come scrive Michele Sin, a Lampedusa siano diminuiti del 77% a luglio di quest'anno rispetto a luglio dell'anno scorso, e che soprattutto siano diminuiti dalla Tunisia, cioè il luogo che su 93.000 sbarchi dell'anno scorso ne fece 58.000, è merito di una signora che si chiama Meloni e che è riuscita a fare un accordo d'accordo con l'imprevedibile, come dice Michele Sin, presidente tunisino. Poi vediamo quanto dura, sono d'accordo con voi, ma la gente non si rende conto. Cioè, io per primo criticavo moltissimo questo governo, ve lo ricorderete, non avete fatto un cazzo sull'immigrazione. Lì io non è che avevo molti dubbi, liberi mercati e controllo dell'immigrazione. I liberi mercati è un'idea mia che loro non hanno, il controllo dell'immigrazione è un'idea mia. Loro, che c'ho anch'io, mettiamola così, l'anno scorso non ci sono riusciti e quest'anno però è clamoroso il successo di questo governo. Maria Corbi fa un pezzo sulla stampa e io devo fare i miei complimenti, anche se lei probabilmente non sa neanche cosa sia la zuppa di porro, e tra l'altro è... Vabbè, devo fare i miei complimenti a Maria Corbi perché il pezzo di oggi sulla stampa, io non so se sia vero, non sono esperto, non conosco le cose della Rai, ma è scritto con un garbo, con un'intelligenza, oltre che con una buona penna, che non c'è spesso nei giornalisti che non amano questo governo. Io non penso che la Corbi sia una grande fan di questo governo, il suo giornale certamente no. È scritto dicendo: guardate che qua, come al solito, sono due donne che devono risolvere. Lei è un po' femminista rispetto a noi, due donne devono risolvere i casini fatti dagli uomini. Beh, insomma, la Meloni deve risolvere, secondo la Corbi, i casini fatti dalla Duo che oggi guida la Rai, mentre invece la Schlein di quelli fatti da Franceschini, perché lo stesso PD avrebbe piazzato Orfeo, come si chiama? Orfeo, la Calandrelli e poi chi è un altro, tutti uomini del PD che però non gli piacciono la Schlein. Dall'altra parte la Meloni invece deve risolvere il problema e addirittura porta questa idea incredibile, e cioè che Chiocci, il direttore del TG1 che ben conosco, sarebbe candidato a fare amministratore delegato al posto di Rossi in Rai. Io l'ho già sentita su qualche giornale. Certo, detto dalla Corbi oggi ci si fida di più. Detto questo, insomma, evviva un retroscena fatto non con quell'astio. Cioè, ci sono dei giornali che ogni tanto, quando leggi le cronache di Repubblica, vedi un astio nei confronti mostruoso, tremendo, pazzesco. Sembra di stare su un social, appunto. Quelli che Magnaschi dice che sono trementi, sono comunque troppi gli immigrati nelle città, dice Carolina 1954. Su questo non ci sono dubbi. Buongiorno Nicola, buon giovedì ad Anna Ferrari, qui Grande Giorgia, mentre qui Francesco Prati, ex comunitari, senza permesso il soggiorno, mi hanno occupato un albergo al mare a Cesenatico, chiuso al pubblico in attesa di essere venduto, e l'hanno distrutto, pieno di feci e urine. Una roba che purtroppo è mostruosa, quella che ci sta raccontando Francesca Prati in questo momento. Io vi do appuntamento come sempre domani con la zuppa di porro e con tutte le novità che arrivano da questo viaggio in giro per il mondo, che è fatto per rilassarmi, meno lavoro, ma la zuppa ovviamente è sempre obbligatorio cucinarla. Ciao!